Abbiamo iniziato un tema domenica scorsa, mi dispiace per chi non c'era, ma in ogni modo farò un brevissimo ripasso iniziale per introdurre questa seconda parte. Il tema che stiamo seguendo e che seguiremo per tutto questo mese ho chiamato privilegi e difficoltà di un'efficace testimonianza cristiana. E non è un argomento che è venuto in mente così improvvisamente, ma nasce almeno nel mio cuore pensando al tempo che la nostra Chiesa sta vivendo. Per cui voglio dirvi che è un pensiero mirato che ho preparato da qualche tempo e che sto portando attraverso questi messaggi della mattina. Credo che la nostra Chiesa è arrivata a un punto in cui deve prendere una direzione molto precisa, molto decisa, perché abbiamo dei programmi che noi anziani abbiamo pensato, studiato e stiamo cercando di realizzare, che sono dei programmi di predicazione del Vangelo, di espansione del Vangelo in questa grande città di Roma. E ricordate, noi abbiamo chiamato Dio ama Roma. In questo progetto noi come Chiesa vogliamo raggiungere almeno alcune parti di questa grande città piena di persone che non conosce ancora il messaggio della salvezza. Per cui questi messaggi che sto facendo sono uno stimolo praticamente ad incanalarci, un po' a darci, a mettere proprio questo senso di grande responsabilità, questo peso sul nostro cuore. Ho detto domenica scorsa, fra le diverse cose, che una delle opere dell'avversario che vediamo più avanti anche proprio quella di distrarci. Cioè, noi abbiamo un compito ben preciso, il nostro primo compito è quello di portare il Vangelo alle altre persone e non dobbiamo distoglierci da questo. È vero che nella vita della Chiesa, nella vita del credente c'è bisogno di crescita, c'è bisogno di tante cose, però non dimentichiamo che il nostro scopo è quello di portare il messaggio del Vangelo, è una cosa primaria quella, altrimenti succederà che le Chiese si svuotano. Le persone fanno un ciclo di vita, muoiono, poi non ci stanno più, se non c'è un ricambio di gente nuova, di persone che Dio porta alla salvezza, le chiese diventeranno una testimonianza misera nei prossimi anni. Perciò il privilegio e la difficoltà di un'efficace testimonianza cristiana, perché adesso in questi primi due messaggi vedremo più che altro il privilegio, negli altri due saranno abbastanza duri perché ci sono grandissime difficoltà, anche sofferenze fisiche nel portare il messaggio del Vangelo. Abbiamo iniziato con questo versetto chiave. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. E già in questa frase potremmo fermarci chissà quanto tempo a vedere quanto è importante. Ma qui, usando l'immagine e il ruolo di questo importante personaggio politico che è l'ambasciatore, l'Apostolo Paolo intende presentare ai suoi lettori la stretta analogia che unisce un ambasciatore al credente chiamato a rappresentare Cristo nella società umana nella quale egli vive. C'è questa profonda analogia. Infatti, entrambi operano per una nazione straniera, in una nazione straniera, come rappresentanti. L'ambasciatore per il suo governo, il credente invece per chi? Per colui che lo ha redento e liberato dalla schiavitù del peccato e dalla condanna eterna. Ma c'è questa similitudine, soltanto una cosa è diversa, che l'ambasciatore politico opera liberamente in una nazione, anzi c'è una bella casa, ben apprezzato. Invece l'ambasciatore di Cristo opera in un paese ostile, in un mondo che a lui è contrario. E in questo mondo contrario lui dovrà soffrire per fare questo lavoro. Mentre invece l'ambasciatore ha dei privilegi particolari. Noi no, abbiamo un lavoro in un mondo ostile, proprio quello che vedremo stamattina proseguendo ciò che abbiamo visto domenica scorsa. Per essere dei veri ambasciatori di Cristo, però, la parola di Dio richiede delle qualifiche particolari, fondamentali, che non tutti quelli che sono cristiani per nascita naturale possiedono. Voglio dire che è qualcosa che interviene nella vita di una persona, non si nasce ambasciatori, ma si può diventare ambasciatori di Cristo. E lo stesso Apostolo Paolo deve evidenziare queste caratteristiche con assoluta fermezza nel testo biblico dal quale abbiamo tratto questo mandato e che abbiamo analizzato domenica scorsa e che vi rileggo stamattina. Seconda Corinzi, capitolo 5, dai versetti 17 a 21. Questo è quello che abbiamo predicato e visto domenica scorsa. Ci ritorniamo brevemente, ma vi leggo i versetti. Seconda Corinzi 5, 17, Paolo dice: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione, in quanto che il Dio riconciliava con sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, e ha posta in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ha fatto essere peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Una nuova condizione spirituale, essere in Cristo. È la prima qualifica necessaria, assoluta, con la quale, senza la quale non è possibile assolutamente diventare dei veri ambasciatori di Cristo. E come ho detto, è una nuova condizione spirituale questa, che non procede da nessuna religione, né da nessuna forma di religiosità, né filosofia e discendenza umana. Essere in Cristo, infatti, è il risultato della ritrovata pace con Dio per mezzo del sacrificio di Cristo. Soltanto questa qualifica iniziale, senza questo non è possibile. Un nuovo rapporto personale, abbiamo detto domenica scorsa, che lega in maniera profonda e inscindibile la persona redenta a Cristo. Questa persona che fa questa esperienza è legata profondamente a Cristo. E di conseguenza Cristo è legato a lui perché entra nella sua vita per vivere nella sua vita. Capite cosa significa? È una fusione di due realtà, fra il peccatore perduto e Cristo che entra nella sua vita. Ecco cosa significa essere in Cristo, o nati di nuovo, nascere di nuovo. Questo significa. Allora la domanda subito diretta che faccio stamattina: tu sei in Cristo stamattina? Non posso rispondere io per te, ognuno deve rispondere per conto suo. Tu sei in Cristo stamattina. Egli è una nuova creatura. Con questa seconda parte del versetto l'Apostolo sta ad indicare cosa? La certezza di questa nuova nascita avvenuta, perché non è che gli altri possono vedere dentro di noi, però c'è questo cambiamento, questa nuova nascita, allora si deve manifestare. Lui dice: se dunque uno è in Cristo, allora egli è una nuova creatura. Lui sta ad indicare, Paolo, la certezza di questa nuova nascita avvenuta, che consiste in cosa? Consiste in un radicale e profondo cambiamento di vita, un cambiamento spirituale, morale, iniziale, perché ha un inizio vero e proprio, ma non si ferma all'inizio, perché poi c'è tutto un progetto, un proseguio di quello che chiamiamo la santificazione. In questo progetto Dio agisce nella vita e cosa fa? Va a sostituire le vecchie e dannose abitudini causate dal peccato e propone in questa persona nuova dei nuovi orientamenti, delle nuove prospettive di vita. Ecco perché è una nuova creatura. Perché ha fatto un giro a 90 gradi, torna dalla parte opposta e quindi questa visione che lui ha prima della vita viene completamente cambiata e ogni giorno si trasforma praticamente. Terzo punto. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo. Il vero ambasciatore di Cristo è quella persona che ha riconosciuto la sua salvezza per la sola grazia di Dio operante nella sua vita. La stessa persona che, venendo a conoscenza della verità divina rivelata attraverso le Scritture, non in altri modi. Non si può diventare una nuova creatura in Cristo senza la parola di Dio. Deve essere la parola di Dio che compie questa trasformazione, perché la parola di Dio è potente e lo Spirito Santo opera attraverso questa parola. E quando ci dice qualcuno che non è nato di nuovo senza la parola di Dio, non possiamo crederlo. La parola di Dio opera. Questa persona è venuta a conoscenza con le Scritture. Cosa è successo? La Scrittura gli ha fatto vedere chi è nella realtà lui, gli ha messo davanti la sua colpevolezza, il peccato che lo separava da Dio, e gliel'ha fatto sentire forte questa condizione. Ma Dio non gli ha fatto sentire solo la condizione, poi gli ha teso la mano. Ha detto: tu stai così, ma io ti tiro fuori, se vuoi, da questa situazione. Non si è trattato dunque di una riconciliazione alla pari. Vorrei che ascoltaste bene questo passaggio, perché credo sia molto importante. Non si è trattato dunque di una riconciliazione alla pari fra due parti in conflitto, avendo delle responsabilità condivise, ma si è trattato di una pace unilaterale da parte dell'Iddio creatore, santo e giusto, che in Cristo tende la mano al peccatore perduto per riconciliarlo prima e poi ricondurlo a sé. Mi spiego meglio, più semplicemente forse. Quando c'è un conflitto fra due famiglie, fra due persone, fra moglie e marito anche purtroppo, noi parliamo sempre di responsabilità condivise, no? Diciamo, hanno litigato uno al 50% di torto, forse 80%, forse 20%, però diciamo è condiviso, tutte e due hanno responsabilità. Nella nostra salvezza con Cristo non è così, non è così, non è una responsabilità condivisa. È che Dio, nella sua misericordia, nel suo amore incredibile per noi che non l'abbiamo meritato, ci tende la mano e ci tira fuori da quello. Dio non ha nessuna responsabilità, al contrario, noi presentiamo un peso davanti a Lui. Noi abbiamo il 100% di responsabilità. E nonostante questo Dio ci prende ugualmente e ci tira fuori. Domanda. Tu hai la certezza di essere stato riconciliato con Dio stamattina? Stai vivendo questa nuova relazione personale con Lui? Non dico che deve essere perfetta, che tu non sbagli più, che tu non fai cose più fatte male, che non pecchi più, ma tu stai vivendo questa relazione personale con Dio? Se tu hai questa certezza, allora devo dirti sinceramente che senza l'aggiunta di altre cose, non è che devi essere un grande studioso della Bibbia, tu hai già le qualifiche per essere un vero ambasciatore di Cristo, un portatore e banditore dell'unico messaggio di speranza e di salvezza che Dio offre gratuitamente a tutti quelli che credono in Lui, a tutti. Dice infatti qui l'Apostolo Paolo in questo testo: Dio riconciliava con sé il mondo in Cristo. Qual è il progetto di Dio? È quello di salvare le persone dal giudizio eterno. Questo è il progetto di Dio. Dio prima cosa vuole salvare le persone, questo è il progetto di Dio, e tutte le persone vuole salvare. E poi Dio riconciliava con sé il mondo in Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Il messaggio da predicare dunque è semplice, diretto, e l'ambasciatore chiamato ad annunziarlo con fedeltà e in tutta l'integrità del messaggio. E il messaggio è sintetico, non è fatto di tante parole che delle volte noi finiamo per complicarlo. Diciamo quello che non dobbiamo dire, promettiamo quello che Dio non promette. Noi dobbiamo essere estremamente secchi e sinceri. Colui, cioè Cristo, versetto 21, che non ha conosciuto peccato, Egli l'ha fatto essere peccato per noi. Vi ricordate: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché in quel momento Dio, Cristo è diventato peccato, si è caricato i miei peccati, i tuoi, su di Lui, per giustificarci, infatti lo dice Paolo qui, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Ma in Lui chi? In Lui Cristo, ovviamente. Noi facciamo da ambasciatori per Cristo. Questa breve e semplice ricerca introduttiva ci ha permesso di comprendere non solo il piano di Dio per la salvezza, che è molto importante, Dio vuole salvare le persone, ma anche di esserne corresponsabilità gli esecutori materiali. Avete notato questa frase, che dovremmo rifletterla molto profondamente, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Ma vi rendete conto di quello che sta dicendo qui Paolo? Che noi diventiamo la mano di Dio, la voce di Dio, lo strumento di Dio per portare il Vangelo. Ma vi rendete conto di quale grande responsabilità abbiamo? Come se Dio esortasse per mezzo nostro. Allora, riassumiamo brevemente questi punti. Abbiamo le qualifiche. Siamo nati di nuovo, siamo in Cristo, abbiamo le qualifiche, abbiamo il messaggio. È un messaggio potente, dice l'Apostolo Paolo, la potenza del Vangelo, irresistibile, e abbiamo ricevuto il mandato. Tre elementi importanti. Con questi requisiti, dunque, voluti ed accertati o certificati dalla stessa parola di Dio, questa mattina noi facciamo un passo in avanti ed entriamo nel campo di lavoro nel quale siamo stati chiamati ad operare. E andiamo in Seconda Corinzi, sempre la stessa pagina, non ci muoveremo in questi studi da queste due pagine, Seconda Corinzi, ma questa volta al capitolo 4 e i primi 6 versetti. Seconda Corinzi, capitolo 4, versetti 1 a 6. Perciò, vedete come si ricollega a quello che ho detto fino a poco tempo fa, perciò avendo questo ministero, in virtù della misericordia che ci è stata fatta, noi non veniamo meno nell'animo, ma abbiamo rinunciato alle cose nascoste e vergognose, non procedendo con astuzia né falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità, raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo nel cospetto di Dio. E se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli dei quali l'Iddio di questo secolo ha accecato le menti, affinché la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio, non risplenda loro. Poiché noi non predichiamo noi stessi, ma Gesù Cristo qual Signore, e quanto a noi ci dichiariamo vostri servitori per amore di Gesù, perché l'Iddio che disse splenda la luce fra le tenebre è quel che risplende nei nostri cuori affinché noi facessimo brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Guardate, quest'ultimo versetto è meraviglioso. È un passaggio meraviglioso, Dio che agisce attraverso il Figlio che agisce nella nostra vita e noi che riflettiamo questa vita verso le altre persone. Stupendo, incredibile. Come certamente avrete notato nel testo che abbiamo appena letto, ci sono già i due nemici principali con i quali noi dovremmo combattere. Due nemici principali. L'ambiente dove l'ambasciatore è chiamato ad operare, e poi un nemico astuto che tenterà con tutti i modi e con tutti i mezzi di ostacolare il nostro lavoro. Ma iniziamo da versetto 1. Perciò, avendo questo ministero in virtù della misericordia che ci è stata fatta, noi non veniamo meno nell'animo. Riconfermando con assoluta certezza l'incarico che ci è stato affidato, l'Apostolo Paolo presenta subito uno degli ostacoli che il vero ambasciatore sicuramente incontrerà nel suo ministerio. E si tratta di un attacco di natura psicologica rivolto alla sua stessa persona, vale a dire lo scoraggiamento. Lo scoraggiamento è uno degli elementi che mina la nostra testimonianza cristiana. Dobbiamo fare molta attenzione. È uno strumento così sottile in mano al nostro avversario che sa usarlo in un modo meraviglioso, meraviglioso. Dice infatti qui, noi non veniamo meno nell'animo. È un avvertimento preventivo questo attraverso il quale l'Apostolo vuole mettere in guardia i suoi lettori, lasciando intravedere alcune cause, che vedremo fra poco, che potrebbero portare nell'ambasciatore uno stato d'animo negativo, privandolo dell'entusiasmo che sarebbe invece necessario avere e mantenere per combattere le avversità. Noi possiamo conoscere molto bene la parola, ma se quando portiamo il messaggio del Vangelo non abbiamo entusiasmo, non riusciremo a trasmettere questa potenza. L'entusiasmo nella predicazione del Vangelo è un elemento molto molto importante. E ve lo dico per conoscenza personale, ma che pure voi conoscete. Perché quando ci convertiamo da poco noi riusciamo ad essere più penetranti di quando poi conosciamo meglio la Scrittura? Quando mi sono convertito io non conoscevo niente, conoscevo due versetti, forse tre. Sono andato a casa mia e ho fatto un macello. Agli amici, a tutti parlavo di Gesù. Perché c'era quell'entusiasmo, quella freschezza dentro che mi spingeva a farlo. E noi questo dobbiamo avere, perché se il nemico riesce a toglierci l'entusiasmo, questa forza di trasmettere, perdiamo già parecchia energia, parecchia possibilità di riuscita. Ma vediamo alcuni aspetti di questa difficoltà. La prima causa riguarda proprio il nostro campo del lavoro. È un terreno compatto, duro, a volte impenetrabile, dove il seme del Vangelo fa fatica a penetrare. Lucio e Cristina, voi che state portando il Vangelo in una zona di Roma, com'è il terreno dalle parti vostre? È morbido? Voi parlate subito, la gente vi ascolta, dice veniamo subito da voi, dove abitate? Magari fosse così. Il terreno è duro, dappertutto è duro, impenetrabile. E questa è un'immagine del mondo nel quale viviamo. È una società che, avendo in parte rinnegato l'esistenza dell'Iddio creatore, ha perso quasi del tutto i valori spirituali dell'uomo, quasi del tutto. È una società fondata sul peccato, la nostra, dove il materialismo, la superficialità dominano incontrastati e dove le religioni, invece di aiutare in questo senso, non fanno altro che peggiorare ancora di più la condizione, perché portano confusione nelle persone, fanno capire alla gente che stanno a posto con Dio, mentre invece non ci stanno per niente a posto con Dio. Sono ancora lontane, schiave del peccato, sotto il giudizio di Dio. E Gesù stesso, citando la parabola del seminatore, ha parlato di questo terreno che respinge il seme. E Gesù ne parlava con condizione di causa, perché ai suoi tempi le strade non erano asfaltate come le nostre, ma erano di terra, di polvere, e quando pioveva, e poi in quella zona subito tornava il sole che seccava, formava una specie di crosta sulle strade. E quando il seminatore, che non è che c'erano i guardrail per delineare, era tutto quanto un prato e poi c'era la strada in mezzo transitabile, lui spargeva il seme e una parte del seme andava a cadere sulla strada. E lui lo dice nella parabola, non penetra e cosa fanno? Vengono gli uccelli del cielo, la beccano e se la portano via. Quali sono gli uccelli del cielo? I tuoi interessi, le cose che Satana sa suscitare subito il giorno appresso che ti tolgono la parola. Una seconda causa di scoraggiamento è l'indifferenza della gente. Viviamo in una società superficiale, distratta, che facilmente si lascia sviare e trasportare da filosofie umane e da nuovi venti di dottrina. Sette religiose, movimenti che si ritengono spirituali, non fanno altro che confondere ancora di più le persone, suscitando in loro proprio un'apatia. Lo vediamo quando andiamo a distribuire qualche foglietto, la gente ha quasi paura. Qualche volta sono andato qui a portare qualche foglietto e una signora ha fatto così, come se gli volevano mettere una bomba in mano, qualche cosa di pericoloso, ha paura di un foglietto, Signora, non uccide nessuno, ma la gente è spaventata e ci sbatte la porta in faccia. È stanca di ascoltare queste cose. Una terza causa di scoraggiamento è rappresentata ovviamente dai piaceri di questa vita. E in questo caso Gesù in quella stessa parabola parla di cosa? Parla del seme che viene soffocato dalle spine. La corsa al successo, il benessere, il lusso, una sessualità smodata, sono bagliori questi ed altri di una felicità illusoria che poi lascia le persone spiritualmente vuote, moralmente depresse, senza altri stimoli o mete da raggiungere. E ci sono di queste persone, devono ricorrere a dei medici, a dei farmaci, perché ormai hanno sperimentato tutto e non hanno più niente, sono completamente svuotate. Avendo davanti a noi questi fattori ci rendiamo conto che evangelizzare non richiede soltanto un grande impegno e dispendio di energie, ma anche un notevole sacrificio, un grande sacrificio. E spesso i risultati sono minimi rispetto all'impegno profuso. Voglio dire che dobbiamo fare molto, molto, molto per avere molto, molto poco. E lo vediamo quando prepariamo i volantini per la distribuzione. 5.000 volantini se portano una persona, dobbiamo già veramente essere soddisfatti, ritenerci soddisfatti. Dobbiamo lavorare molto, molto per avere un minimo. E poi, quando non vengono i risultati, nemmeno un piccolo incoraggiamento, piccolo di qualche persona incoraggiata, certamente ci scoraggiamo. Noi però non veniamo meno nell'animo. C'è questo contrasto con il testo che stiamo leggendo stamattina. Allora, quali erano le motivazioni che impedivano all'Apostolo Paolo e ai suoi collaboratori di non scoraggiarsi? Quali erano? Perché? Da dove veniva questa forza d'animo, questa determinazione a non lasciarsi abbattere, nonostante le avversità che incontravano nell'annunciare il messaggio del Vangelo? E guardate che Paolo ne incontrava più di noi. Paolo ne incontrava più di noi di difficoltà oggi. Quando lui scrive in una delle sue lettere, dice: noi siamo stati oltremodo aggravati, anzi, eravamo al di là delle nostre forze, talché avevamo già detto a Dio che Dio risuscita i morti, eravamo pronti già a morire, noi confidavamo soltanto in Dio che risuscita anche i morti, per cui pensate in quale situazione lui si trovava. Ma perché Paolo e gli altri riuscirono? Qual era il segreto? Il segreto era questo qui, secondo me, che noi forse abbiamo perduto. La consapevolezza di essere portatori di un messaggio unico, così importante da determinare non solo la vita terrena, ma soprattutto il futuro eterno di una persona. Ecco, se noi non comprendiamo profondamente, se non è nella mente di tutti i giorni che la gente sta andando all'inferno, veramente all'inferno, noi ci scoraggeremo. Se invece noi abbiamo questo peso, come ce l'aveva l'Apostolo Paolo, indomito, indomabile, che ha continuato fino all'ultimo giorno della sua vita, stava per morire, ha mandato Timoteo qua, quell'altro dall'altra parte, ancora organizzava, anche non potendo andare di persona quando era prigioniero, mandava gli altri. Aveva questo peso perché aveva capito profondamente che le persone andavano male davanti a Dio, che sarebbero state separate per sempre da Dio. E per lui questo era un grave peso, e per noi pure deve essere così. E se lo stiamo perdendo, cerchiamo di riprendercelo, perché questo dobbiamo fare. Nel testo che abbiamo letto, l'Apostolo fa menzione ai destinatari di questo urgente bisogno. Non è gente che sta bene. Vedete cosa dice? Per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, non per la gente che sta bene con Dio, per gente che è perduta. Per portare a Cristo queste persone incredule già condannate, il Vangelo deve essere annunciato in tutta la sua integrità, con onestà di sentimento ed è anche una moralità che deve riflettere la stessa moralità di Dio. E Paolo lo dice al versetto 2. Abbiamo rinunciato alle cose nascoste e vergognose, non procedendo con astuzia né falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità, cioè di una vita che manifesta la verità, raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo, sì, come ci comportiamo con le persone presentando il Vangelo, ma nel cospetto di Dio. Ogni cosa che facciamo con gli uomini deve essere nel cospetto di Dio, in quella moralità, in quel senso di giustizia, di sincerità, di onestà che appartiene a Dio. Sembrerebbero un po' un biglietto da visita questo qui. Le cose nascoste e vergognose, noi diciamo quelle giuste, ma pensiamo a questa falsità. All'inizio della predicazione del Vangelo, come conferma lo stesso Apostolo in alcune sue lettere, per esempio ai Filippesi, molte persone si spacciavano per dei veri servitori di Cristo, per ambasciatori. Cosa facevano? Entravano nelle chiese predicando falsità con astuzia, con lo scopo di sfruttare i credenti economicamente o comunque per altri interessi personali. Paolo era molto preoccupato per questo pericolo, per le chiese, e la lettera ai Galati ne è una chiara testimonianza, un chiaro esempio per quello che stava accadendo in quella chiesa, che erano entrati dei falsi profeti, delle false persone che predicavano un Vangelo diverso da quello di Paolo. Poi ai tempi a seguire la scrittura è stata completata, ovviamente è un po' più difficile ingannare le persone oggi. Comunque nel corso del cristianesimo e fino ai nostri giorni non sono mancati personaggi che senza scrupoli hanno ingannato dei credenti semplici facendo leva sulle loro emozioni. Questo pericolo serve per noi a ricordarci che un vero ambasciatore di Cristo è chiamato ad operare con la massima sincerità, con la massima onestà, con la massima chiarezza davanti alle persone. E deve evitare anche certi legami, magari, con organizzazioni o persone che potrebbero dare adito ai suoi interessi personali e dire questo sta facendo qualcosa per qualcuno, per i suoi interessi o per gli interessi di un'organizzazione. L'ambasciatore deve essere sciolto, libero, da qualsiasi mezzo che potrebbe dare cattive interpretazioni alla gente. E poi la parte positiva, ma sta ad indicare, mediante la manifestazione della verità raccomandiamo noi stessi alla coscienza di ogni uomo nel cospetto di Dio. Come ho detto, si riferisce alla nostra vita. L'ambasciatore non è un rappresentante impersonale chiamato a reclamizzare un certo tipo di prodotto per il proprio tornaconto o per l'azienda dalla quale dipende, e magari facendo leva su una dialettica esercitata che è in grado di convincere le persone. Voi sapete che nel commercio, Marco lo sa, in parte lo so anch'io, ma quando uno entra e va in un'azienda e poi deve fare il rappresentante, non è che dal giorno all'altro lo mandano a fare rappresentante, prima gli fanno un corso di come si vende, di come si presenta il prodotto in un certo modo, e anche lo insegnano a parlare, a dire alcune cose su quel prodotto, no? Per incentivare ovviamente la persona a comprarla. È quello che fanno anche alcune sette. Per esempio i testimoni di Geova, non è che mandano la gente in giro da sola così il primo giorno che entrano nella loro setta. Prima gli fanno un corso, gli dicono guarda se ti dicono questo tu dovrai rispondere con questo versetto, se ti dicono quest'altro rispondi con quest'altro versetto. Cioè lì preparano e quando sono preparati neppure escono da soli. Escono sempre in due e uno di due è una persona più esperta, più anziana delle scritture. Noi non siamo dei professionisti di questo tipo. L'ambasciatore di Cristo, abbiamo detto diverse volte che non sono le belle parole, anche se bibliche, non bastano da sole a rendere un'efficace testimonianza, se queste poi non sono accompagnate anche da uno stile di vita che ne rafforza la potenza, specialmente nei posti dove viviamo. È lì che riusciamo a dare un impatto forte al messaggio del Vangelo, se anche accompagnato da una vita che può essere, che può dare forza a questo messaggio. Privilegi e difficoltà di un'efficace testimonianza cristiana. Fino a questo punto l'Apostolo ci ha presentato l'ambiente. È il primo nemico dove l'ambasciatore di Cristo è chiamato a rappresentarlo. Abbiamo visto che è un terreno arido, duro, sconnesso, così come i destinatari del messaggio che deve annunciare, difficili. Poi, come se ci portasse nel retroscena di una rappresentazione teatrale, immaginate un po' con i vostri pensieri di entrare dietro le quinte di un teatro dove stanno facendo una recita. Paolo ci rivela quello che è il vero programma di questa recita e il regista di questo colossale inganno perpetrato ai danni dell'umanità, al versetto 3. Se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, dei quali l'Iddio di questo secolo ha accecato le menti, affinché la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio, non risplenda loro. Se il nostro Vangelo è ancora velato. Con queste parole Paolo ci introduce adesso in una realtà spirituale che va oltre l'esistenza umana, dietro le quinte della rappresentazione. L'opposizione al messaggio del Vangelo non è qualcosa dei nostri tempi e nemmeno del secolo scorso. L'opposizione al messaggio del Vangelo e al piano di Dio parte da una ribellione antica, lontana, e risale addirittura ai tempi della creazione dell'uomo, quando cioè Satana, il nemico giurato di Dio, tentò Adamo ed Eva che peccando furono allontanati dalla sua presenza. Questo nemico, proseguendo nel suo inganno, continua fino ad oggi, ai nostri giorni, ad opporsi all'opera redentrice di Dio con la compiacenza degli uomini stessi che ne assecondano le direttive e i desideri malvagi. E il combattimento dunque continua ancora. E Paolo qui, molto ispirato dallo Spirito Santo, presenta il Vangelo come la luce divina, una luce che vuole penetrare queste tenebre praticamente, e vuole illuminare l'uomo peccatore lontano da Dio per ricondurlo a sé. È una luce, un raggio di luce. Non so se avete fatto caso in certe giornate, nuvolo, quasi buio, poi spunta il sole da qualche parte, si vede un raggio di luce che penetra queste tenebre. Questo è il Vangelo. È Dio che con la sua luce, con la sua verità, penetra queste tenebre per toccare l'uomo, per toccare te, per toccare me, per ricondurli alla salvezza. D'altra parte, questa è l'opera di Dio, d'altra parte c'è l'opera del nemico. Cosa fa l'avversario? Proseguendo nella sua arte ingannatrice, ostacola questa luce divina, cioè cerca di coprirla. Il termine velare, attenzione, infatti, significa non coprire del tutto. Il termine velare significa, dal dizionario, offuscare, rendere non del tutto chiaro. E difatti la maggior parte della gente, tranne alcune persone che si autoconvincono del contrario, cioè si autoconvincono di essere atei, tante persone si autoconvincono, diventa una fede per loro. Io non credo, e una volta non voglio credere, tante persone sanno invece che attraverso la creazione e percepiscono nella loro coscienza che esiste un creatore, ma il nemico che li rende schiavi, li controlla, rende cieca la loro mente. La loro mente, attenzione, non gli occhi, ma la mente, non gli occhi. Cosa significa questo? Significa che potrebbero vedere, potrebbero conoscere se volessero, ma non lo fanno. Non lo fanno perché si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore insensato si è ottenebrato. Questa parola è lo stesso che velare. Ottenebrato significa offuscato, confuso. Come si è ottenebrato? Ve lo dico io. Da quello che mi risponde la gente, da quello che la gente risponde a voi quando cercate di evangelizzare. Noi diciamo, no, sai, c'è Dio, e la gente ci risponde, ma quale Dio? Quale Dio? Se esistesse veramente Dio come dici tu, ma perché allora tutto questo male nell'umanità? così la gente ci risponde. Oh, guarda, c'è il creatore che ha fatto il cielo e la terra. Ma quale creatore? Ci dice la gente in faccia. Il mondo esiste perché milioni di anni fa c'è stata un'esplosione cosmica, quindi le stelle si sono divise, l'universo ha cominciato a prendere forma. E poi la vita viene dal mare, sono alcune cellule che si sono messe insieme, hanno cominciato a formarsi, a formare qualche cosa. Non lo vedi, poi ci sono certi animali che assomigliano all'uomo, l'uomo non è altro che un animale progredito, queste sono le cose che la gente ci dice. E noi poi ribadiamo, ma no, la Bibbia dice, ma quale Bibbia? Quale Bibbia? Come si fa a credere a un libro così vecchio, antico? Penso addirittura parla di peccato e dell'inferno. Ma dai, l'inferno, il peccato, ma se te la dico io come la situazione, dice la gente. Ma non lo vedi? L'inferno è qui su questa terra, con tutte le malattie, i problemi che ci sono, qui sta l'inferno. Non c'è nessun inferno. Questo è Satana che lavora nelle persone. E gli mette in testa queste cose, vani ragionamenti, che l'Iddio di questo secolo, facendo leva sull'orgoglio e la presunzione umana, riesce ad inculcare nella mente delle persone con il solo scopo di tenerle lontane dalla verità, e purtroppo ci riesce, e lui vuole accompagnare le persone fino al momento della morte con questi inganni, e quando è arrivata a quel punto che la persona non può più fare una decisione per Cristo, guardate quanto è crudele, le lascia andare via. E la gente è perduta, se noi non interveniamo prima. Il Dio di questo secolo, si tratta di uno degli appellativi che la Scrittura usa per identificare questo nemico di Dio. L'Iddio di questo secolo, ma vorrei mettere una piccola nota qui, non credo stia parlando di questo secolo degli anni 2000, nemmeno di quelli precedenti. Secondo me si riferisce a tutta la storia dell'umanità, cioè da quando l'uomo è caduto nel peccato, uscendo dalla presenza di Dio e dal controllo di Dio, lui è caduto sotto quest'altro tipo di Dio, l'Iddio di questo secolo, è quello che gestisce il nostro mondo, ha gestito anche il mondo di prima, ma anche il nostro mondo, l'antagonista di Dio, che vuole dominare in maniera tirannica e malvagia i suoi sudditi fino alla perdizione. È lui infatti che con inganni vari tiene le persone schiave del peccato, illudendolo di essere in possesso della libertà e invece di una falsa libertà. Quando noi diciamo alle persone, oppure la gente ci dice a noi, ma tu vai sempre in chiesa, sembri, ti sei tolto dalla tua libertà, non puoi far più niente. No, guarda, tu non ce l'hai più la libertà ce l'abbiamo noi, tu non c'hai nessuna libertà. Gesù ha detto, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, conoscerete Gesù, Gesù libera veramente dalla schiavitù, anche di noi stessi, oltretutto. Satana ha una grossa influenza sul mondo, dalla vita morale a quella economica, a quella spirituale, quella politica, perfino nei rapporti fra governi. Non è stato forse lui l'istigatore di tutte le guerre e delle ultime guerre mondiali che hanno mietuto milioni di vite umane? Non è stato forse lui che ha suscitato e suscita personaggi che sono in grado di cambiare il corso dell'umanità? Come certi dittatori del passato che hanno manipolato intere nazioni praticamente. Chi c'era dietro? Dio a questo? Non credo assolutamente. Quanti omicidi incredibili avvengono ancora oggi, che ci sconvolgono, ci lasciano increduli, esterrefatti per la loro efferatezza, per la loro crudeltà. Perfino nella famiglia ci sono genitori che uccidono i figli, figli che uccidono i genitori. Ma chi è? Secondo voi, che muove questi fili qui? Dio che ama le persone o il diavolo che vuole vederle perdute per sempre? L'Iddio di questo secolo è il grande burattinaio che muove i fili di una società malata, corrotta dal peccato in balia dei suoi pensieri, e questa società non riesce a venirne assolutamente fuori. Allora, In questo mondo di tenebre spirituali e morali, senza speranza, dice Paolo, che la luce dell'Evangelo di Cristo, che è l'immagine di Dio, nonostante tutto, continua a risplendere, chiamando ancora a ravvedimento le persone, chiamando le persone alla salvezza. E in questo piano di redenzione da parte di Dio, che agisce attraverso la luce del Vangelo, che noi come ambasciatori di Cristo siamo chiamati a dare con efficacia alla nostra collaborazione a Dio. Questo è il nostro privilegio. Come? Molto, molto semplicemente. E l'Apostolo lo spiega con grande semplicità proprio al termine di questo brano, usando di nuovo questa illustrazione quanto mai pertinente, versetto 6. Perché l'Iddio che disse splenda la luce fra le tenebre è quel che si splende nei nostri cuori, affinché noi facessimo brillare la luce della conoscenza di Dio che rifulge sul volto di Gesù Cristo. Paolo cambia metafora. Fin qui ci ha chiamato degli ambasciatori, adesso diventiamo degli specchi. Paolo cambia metafora, diventiamo degli specchi. I veri ambasciatori non sono altro che degli specchi che devono riflettere la luce del Vangelo di Cristo. Domanda: cosa si chiede ad uno specchio affinché possa svolgere appieno la sua funzione e riflettere veramente l'uso per il quale serve uno specchio? Ho pensato a tre cose per concludere. Probabilmente ce ne sono altre, ma io ho pensato che uno specchio, per funzionare bene, che non sia rotto, innanzitutto. Uno specchio rotto può essere usato soltanto parzialmente, e in questa condizione può certamente rendere un'immagine non unita che sia in grado di riflettere con fedeltà. Dico, se io prendo un pezzetto di specchio rotto così e mi voglio specchiare per intero, non posso, mi posso specchiare il naso, poi scendo giù la bocca, la barba, quello che voglio, ma tutti i pezzetti. Ma per intero non posso riflettere bene. Questo è un tipo di credente, magari che ha fatto una professione di fede, poi non si sa da che parte è andata a finire. È uno specchio che non sta più riflettendo niente, purtroppo. Secondo, si richiede uno specchio che non sia incrinato. Non è rotto del tutto, ma è incrinato. Uno specchio incrinato riflette, sì, ma in maniera distorta, in maniera frastagliata, perché quelle incrinature sdoppiano l'immagine un po' in qualche modo e non può rendere l'immagine unita che sia in grado di riflettere con fedeltà. Questi sono credenti un po' incostanti, che ci sono, non ci sono, certamente possono dare una testimonianza, ma non è così chiara, evidente e produrre quell'impatto forte che servirebbe. La terza ci raccoglie tutti quanti indistintamente. Si richiede uno specchio soprattutto che sia pulito. Pulito. Uno specchio macchiato, sporco, non può rendere in maniera nitida l'immagine che deve riflettere. A volte, almeno per chi ci lavora, io lavoro con gli specchi, il mio negozio è pieno di specchi, io da dove mi giro mi posso specchiare, divento addirittura un po' narcisista. Ma lo specchio macchiato, lo specchio che non riflette bene, non rende l'immagine giusta. Ed è anche simbolo di disordine, simbolo di trascuratezza. Se io tengo lo specchio sporco al negozio, la cliente se ne rende subito conto, se ha delle macchie, perché lei non si vede bene riflesso, invece deve essere ben pulito. Il vero credente è uno specchio di Dio chiamato a riflettere il Vangelo di Cristo nel mondo. Nessun credente, umanamente parlando, brilla di luce propria, ma deve riflettere la stessa luce con la quale egli stesso è già stato illuminato. E un'ultima caratteristica importante di uno specchio è che deve riflettere il Vangelo di Cristo, è quello di lasciarsi orientare secondo la volontà di chi lo guida. Innanzitutto lui deve essere nella condizione giusta per essere illuminato. Questo significa la nostra relazione con Dio. Dobbiamo curare essenzialmente la nostra relazione con Dio. Se noi non curiamo la nostra relazione con Dio, i riflessi che ci arrivano non sono quelli giusti, non possiamo neppure trasmetterli giusti. dobbiamo metterci. Avete mai giocato con gli specchietti da ragazzini? Io lo facevo, erano i giochetti nostri. No, davanti al sole, poi lo mandavamo dove ci piaceva a disturbare gli occhi della gente, a combinare disastri. Ma per dire, noi dobbiamo innanzitutto avere questa posizione di questa relazione con Dio, che nasce tutti i giorni, non è qualcosa di così che viene a caso. E poi la seconda cosa, dobbiamo lasciarci orientare da Dio. Dove lui ci mette? Dice, ma a me mi ha messo in questa famiglia che non capisco. No? E se Dio ti ha messo lì vuol dire che devi riflettere lì. Ma io ho questo lavoro, la gente non mi capisce, a scuola io mi sento isolato, ma Dio ti ha messo lì. Mettiti bene davanti a Dio, mettiti nella posizione giusta e vedrai che Dio riflette le cose giuste anche per te. Ultima domanda, che specchio è la nostra Chiesa? Chiediamoci. Che specchio è la nostra Chiesa? Che specchio è? Che specchio sono io che faccio parte di questa Chiesa? Perché la Chiesa, se è uno specchio sano, dipende da quanto sano sono io, sbagliato sono io. Anche in fatto di ordine, la nostra Chiesa dal di fuori deve vedersi una Chiesa ordinata. Dobbiamo avere più cura, perché quella è una testimonianza di quello che siamo. Perciò dobbiamo fare attenzione anche quando entriamo qui, l'ordine con il quale ci muoviamo, le cose che facciamo, è una testimonianza che quello, noi non siamo spirituali soltanto in alcune parti della nostra vita. Da quando ci convertiamo noi diventiamo delle persone spirituali e siamo in tutti e dobbiamo essere in tutto spirituali, non soltanto in alcune cose della nostra vita. Ho paura di dire che se il Vangelo è ancora velato, è velato perché ci sono specchi che non stanno riflettendo niente, è ancora più grave, specchi che danno un'immagine deformata del Vangelo di Cristo. Facciamo bene attenzione a noi stessi. Dobbiamo essere degli specchi utili per Dio, che riflettono Gesù, il suo amore, la sua pazienza, il suo desiderio di vedere il bene. Che sia veramente il desiderio di tutti noi questo. Signore, ti ringraziamo ancora stamattina per la tua parola. Siamo degli ambasciatori che diventano specchi, che riflettono, Signore, le tue perfezioni, soprattutto riflettono il tuo desiderio di salvare le persone. E forse ci siamo addormentati un po'. Forse ci stiamo addormentando, forse siamo presi da tanti altri interessi, a volte anche giusti, e aggiungo anche a volte anche spirituali, perché no? E tu vuoi ricordarci in questo mese, invece, che noi abbiamo questo compito, che è un privilegio ma anche una sofferenza. Domenica prossima sarà ancora più duro, perché vedremo, Signore, che in qualsiasi situazione potremmo mai venire a trovarci. Non smettiamo di essere dei testimoni per te, non soltanto quando stiamo bene, la salute ci sorregge, gli affari ci vanno bene, noi possiamo essere degli ambasciatori per te, ma lo diventiamo ancora di più quando invece viviamo delle difficoltà, se siamo in grado di affrontare le difficoltà con onore davanti a te, resistendo alle cose malvagie, alle cose sbagliate, allora diventiamo una vera testimonianza per gli altri, perché è la vita nostra che rende testimonianza, non soltanto le parole. E aiuta ciascuno di noi, Signore, ad avere una vita che ti onora. Nel nome di Gesù. Amen.